09 maggio 2022. Dai farmaci alle armi chimiche, la doppia via dell'intelligenza artificiale. Di Marco Boscolo. Un sistema avanzato di progettazione di farmaci, science photo library fratto AGF. A volte gli esperimenti mentali possono dare risultati interessanti, nel caso di quello realizzato da un gruppo di ricercatori nell'ambito delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per la ricerca di nuove molecole dal potenziale uso farmacologico, si è trattato di un risultato spaventoso. Gli autori di un articolo uscito su Nature Machine Intelligence si sono infatti domandati che cosa succederebbe se gli algoritmi impiegati per trovare nuove molecole dal potenziale curativo fossero usati per individuare molecole nocive, vere e proprie nuove armi chimiche. Tutto inizia nel 2021, quando gli organizzatori di Convergence, una conferenza periodica che si tiene allo Spiez Laboratory in Svizzera, chiedono a Collaborations Pharmaceuticals, un'azienda che impiega l'intelligenza artificiale e i supercalcolatori in ambito farmaceutico, di presentare un articolo su come questo tipo di tecnologie possano essere usate in modo improprio. È un tema che ricade perfettamente dentro allo spirito di Convergence, iniziativa nata proprio per esplorare i rischi connessi agli ultimi sviluppi in ambito biologico e chimico. Fabio Urbina, Filippa Rentzos, Cedric Invernizzi e Sean Bekins hanno così modificato Megasyn, il software sviluppato da Collaborations Pharmaceuticals per la ricerca di nuovi farmaci, in modo che la tossicità potenziale di una molecola venisse premiata invece che penalizzata. A partire da dati pubblici come base di dati da dare in pasto al modello per la fase di addestramento dell'algoritmo, i ricercatori hanno usato solamente librerie di molecole già note e accessibili liberamente. Il risultato finale della ricerca è un catalogo di oltre 40.000 molecole virtuali che hanno le caratteristiche ricercate di potenziali armi chimiche. A sorprendere i ricercatori è stata l'efficacia della ricerca con Megasyn, che ha individuato facilmente sostanze tossiche ben note come il gas nervino. Preoccupati, Urbina e i suoi colleghi hanno tenuto a precisare nel loro articolo pubblicato che l'esperimento si è fermato a questa fase e nessuna delle molecole è stata mai sintetizzata da nessuno di loro o da Collaborations Pharmaceuticals. Secondo Giulio Caravagna, ricercatore dell'Università di Trieste che impiega tecniche di intelligenza artificiale e machine learning per studiare l'evoluzione dei tumori, il risultato dell'esperimento non sarebbe sorprendente. In fondo, la tossicità dal punto di vista dell'algoritmo è un semplice parametro e scegliere di premiarla invece che penalizzarla non è molto diverso da cambiare il segno in un'operazione algebrica. Sicuramente il modello che hanno sviluppato è fatto bene, spiega, e lo dimostra la riscoperta del gas nervino. Per Caravagna, l'esperimento raccontato da Urbina e soci è un esempio di come si possano unire i puntini a partire da informazioni già note e risultati di ricerca condivisi. Ripensare la convenzione sulle armi chimiche per Caravagna, i modelli generativi, come quello impiegato da Collaborations Pharmaceuticals, sono come un cannocchiale che fino a poco tempo fa non avevamo a disposizione per guardare la natura. Sono uno strumento che permette di vedere cose mai viste prima. E tra queste cose, oltre alle già note molecole tossiche, gli autori dell'articolo hanno individuato una enorme quantità di nuove potenziali molecole che nessuno aveva mai ipotizzato prima. O almeno così siamo portati a pensare leggendo l'articolo di Urbina e colleghi, perché avendo utilizzato librerie di molecole note sembra un po' naïve, ve lo stupore che traspare dal testo, si tratta appunto di unire i puntini, commenta Caravagna, e non possiamo escludere che qualcuno lo abbia fatto prima. E visto il settore, quello della guerra chimica e biologica, viene da pensare che se qualcuno ha fatto ricerche simili lo abbia semplicemente tenuto nascosto. Il problema delle tecnologie a doppio uso, fin dal titolo dell'articolo, il riferimento è alle tecnologie dual use, doppio uso, che identifica le tecniche che possono essere usate a fin di bene o di male. Nel caso specifico, un modello generativo basato sul machine learning che può identificare una lista di molecole con proprietà curative oppure tossiche. Ma tutto, come ricorda Caravagna, dipende dai parametri impostati all'inizio del procedimento, che vengono scelti da qualcuno. Non è la tecnologia in sé a farlo, anche le soluzioni per limitare l'uso malevolo di questo tipo di tecniche paiono un po' semplicistiche. Urbina e colleghi propongono di centralizzare le API, ovvero le Application Programming Interface, in modo che ogni volta che qualcuno fa una richiesta di accesso al modello generativo questa possa essere tracciata e in caso di uso malevolo scatti un allarme. Il problema, secondo Caravagna, è capire chi può intervenire. Non esiste una polizia o un'autorità internazionale che possa intervenire davvero. E questo è un problema che si presenta con tutte le tecnologie dual use, non solo in ambito informatico. In più c'è un altro aspetto che va preso in considerazione. Se il risultato presentato allo Spiez Laboratory si basa largamente su database di libero accesso, come possiamo escludere che qualcuno non possa mettere insieme, unire i puntini, nell'espressione usata da Caravagna, quelle informazioni con sufficienti conoscenze di biochimica e di informatica per produrre il proprio modello generativo che fa quello che ha fatto Megasin per Collaborations Pharmaceuticals, dal virtuale al reale. Infine, c'è un altro passaggio chiave che va considerato. La capacità di sintetizzare effettivamente le molecole virtuali individuate dal modello. Questo passaggio richiede conoscenze chimiche, ma anche capacità produttive che non sono banali. Questo non significa che sia impossibile che da qualche parte, in segreto, qualche gruppo militare o governativo non stia lavorando in questo senso. Di certo è una capacità che deve essere accoppiata anche a risorse computazionali importanti, conclude Caravagna. Modelli come Megasin sono estremamente esosi in termini di capacità di calcolo. È soprattutto la fase di addestramento, in cui mi servono grandissime quantità di dati da dare in pasto al modello, a essere particolarmente costosa, spiega Caravagna. Ma una volta che quella fase è conclusa, non sono necessarie grandi risorse. Un po' come avviene per gli assistenti vocali che abbiamo nei nostri smartphone, la loro fase di addestramento è stata possibile grazie alle risorse computazionali dei giganti dell'industria digitale, ma poi funzionano su terminali con capacità di calcolo limitate. Finché il collo di bottiglia rimarrà nella fase di addestramento, quindi si potrà essere relativamente tranquilli che gli scenari peggiori, come quelli ipotizzati da Nick Bostrom del Future of Humanity Institute dell'Università di Oxford in un suo articolo su Global Policy, rimangano appunto ipotetici. Nell'analizzare dal punto di vista delle potenziali capacità normative dei governi i rischi connessi alla creatività tecnologica, Bostrom conclude che in un panorama che cambia perché in continua evoluzione, anche le capacità di tutela attraverso le norme possono offrire garanzie circoscritte e temporanee. E in ogni caso la capacità di tutela delle autorità internazionali e delle normative nazionali si può limitare solamente a ciò che avviene alla luce del sole e non a quanto avviene segretamente. Se nessun'altra azienda, come sottolineano Urbina e colleghi, ha mai percorso questo tipo di strada, non significa che non lo abbiano fatto gruppi terroristici o governi. Come sottolineato da The Economist, uno dei pochi mezzi di informazione internazionali generalisti ad aver coperto la notizia, le armi chimiche sono state usate raramente dai paesi più avanzati dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando l'Irrite fece migliaia di vittime sui campi di battaglia. Questo è avvenuto perché da un punto di vista bellico, scrive la rivista inglese, le bombe e i razzi sono mezzi di attacco molto più efficienti e affidabili. Ma come agenti del terrore, sia che siano usati da stati disfunzionali contro popolazioni ribelli o da gruppi irregolari contro i civili sotto la protezione dei governi che vogliono attaccare, le armi chimiche sono perfette. E l'esperimento mentale di Urbina, seppure con le limitazioni sul fronte della capacità produttiva che abbiamo detto, mostra quanto potenziale ci sia ancora da esplorare.